Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è il nostro quarto incontro. L'altra volta abbiamo visto che per vivere la prima delle 10 parole, ossia il primo comandamento, impegniamo la fede, la speranza e la carità. E avevamo visto in che modo la fede. Siamo arrivati a dire alla fine che insomma, nella fede non ci sta, non c'è posto per la creduloneria. Creduloneria che vuol dire andare in cerca dei maghi, dei cartomanti, eccetera, dei negromanti. Sapete che vuol dire? Ve l'ho già detto. Chi interroga i morti. Sant'Agostino cosa diceva? Quando uno interroga i morti, chi è che risponde? Il diavolo. Quindi, ed è così anche quando uno interroga le carte, o le mani, o i cristalli, o i fondi del caffè, o la carta igienica, o... C'è di tutto a questo mondo, andate in giro e vedrete che interrogano tutto quel che si può interrogare, ma chi risponde? Queste cose non hanno voce e non hanno intelligenza, non hanno intelletto, allora risponde o la fantasia di colui che interroga o davvero il diavolo, beh, in ogni caso anche quella fantasia sarebbe uno strumento. La creduloneria, che è un peccato, ed è un peccato grave, in vari passi della Sacra Scrittura viene detto che è una cosa molto grave. In alcuni passi dice addirittura, si dice che merita la morte chi va dalle streghe o chi cerca i morti, perché è davvero come avere un altro Dio, un fidarsi delle cose invece che del Padre, ma è anche un fidarsi senza serietà dell'uomo. Per diventare dipendente da loro, perché uno che va da un mago, dopo non è più capace di far senza, diventa dipendente, viene plagiato, si diceva una volta, adesso non c'è più questa parola, ma noi possiamo adoperarla ancora. Quindi la prima delle 10 parole impegna la nostra fede, la impegna. Che dobbiamo credere in Dio per vivere, non avrai altri dei all'infuori di me, dobbiamo impegnare la nostra fede a credere a Lui. Ma anche questo comandamento, questa parola, purifica la nostra fede, perché la nostra fede potrebbe essere mescolata con altre cose che non c'entrano col nostro rapporto con un padre, e allora viene purificata. E questa la prima parola sostiene anche la nostra speranza. Non avrai altro Dio fuori di me. Quindi attendo quello che Lui ha promesso. Cerco quello che Lui vuol dare. La speranza che cos'è? È un'attesa, l'attesa fiduciosa. La speranza è certezza, non è come quando diciamo spero che domani piova, è una speranza che non è sicura, ma non è questa la speranza. La speranza è la certezza che Dio, che ha promesso qualcosa, mantiene, realizza quello che dice. La conosceva Maria la speranza, quando Elisabetta le ha detto: beata colei che ha creduto nell'adempimento della sua parola. Con questa frase Elisabetta mette insieme la fede di Maria, colei che ha creduto, e la speranza nell'adempimento della sua promessa. Fede e speranza quindi vanno a braccetto. Naturalmente vanno anche a braccetto con la carità, è per quello che Maria si trovava lì, perché è andata lì per condividere con lei il momento difficile di Elisabetta, sia probabilmente anche per le fatiche del lavoro di casa, sia anche per sostenere la sua fede. La speranza quindi dà, vive fiducia, sostiene la fiducia, che è ancora sostenuta dalla fede, e la sostiene a sua volta. Allora, se c'è la speranza, non c'è la disperazione. Quindi la disperazione diventa peccato, non tener conto della prima parola. Se ho Dio come Dio, se il Signore è il mio Dio, non posso disperare. Disperare è un po' far conto che Dio non ci sia, vivere come se Dio non ci fosse nella nostra vita. Mi pare che l'ho già detto, che lui è il Pantocrator. Mi pare che ve l'ho detto? Prima se, no? È colui che tiene in mano tutto. È stata tradotta questa parola con quella che adoperiamo molto di frequente, onnipotente. Onnipotente. Ma non vuol dire onnipotente che può fare quel che vuole, non può, perché il suo amore rispetta e vuole rispettare la nostra libertà, e allora non può fare quel che vuole, deve rispettarci, ci rispetta, non deve, insomma il suo amore è serio, è vero, e quindi rispetta. Pantocrator vuol dire che tiene in mano tutto. Sì, che mi pare che ve l'avevo detto, che quando, a proposito della storia di Giuseppe, per esempio, venduto dai suoi fratelli, quel peccato dei fratelli Dio l'ha tenuto in mano lui, e così l'ha adoperato per far sì che Giuseppe, grazie a quel peccato, potesse diventare il salvatore dei suoi fratelli. Quando è diventato viceré e loro sono andati in cerca di grano. Quindi anche quello che sembra che vada male è nelle mani di Dio. Per cui niente disperazione. Perché anche quelle che noi chiamiamo disgrazie, qualche volta, dopo qualche giorno, o dopo qualche mese, o dopo qualche anno, vediamo che invece avevano il loro scopo positivo, o per la nostra vita, o per la storia del nostro popolo. Se c'è speranza, non c'è disperazione, ma nemmeno presunzione. Queste cose non me le invento io, è il Catechismo della Chiesa Cattolica che le dice. Non c'è presunzione. Cos'è la presunzione? Quando uno pensa di salvarsi senza la grazia. È un po' quel che facevano, che pensavano i farisei. Pensavano di far senza. Oppure quella eresia che c'è ancora e che Papa Francesco l'ha ricordato l'anno scorso in uno dell'ultimo, penultimo documento, l'ultimo è quello di questi giorni, il penultimo, che uno, il pelagianesimo, che vuol dire io mi salvo per, con quello che faccio io, è un po' simile al fariseismo, ma è presunzione anche pensare di poter essere salvati senza convertirsi. Dio è buono, tanto allora siamo tutti salvi, non occorre misericordia e allora non serve né pentimento né... Allora c'è tutto in paradiso senza differenze, neanche purgatorio. È presunzione essere salvati senza conversione. In fondo anche ai farisei Gesù rimproverava questo. Voi pensate di essere salvati semplicemente perché siete ebrei. Anche voi dovete convertirvi. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Abbiamo sentito domenica scorsa. Oltre alla speranza, anche la carità è il modo con cui viviamo la prima parola. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Il comandamento più grande qual è? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Quindi la carità è questo amore, prima di tutto amore di Dio, che poi diventa anche, grazie all'amore di Dio, amore del prossimo. Amerai, anche lì siamo capaci di amare il prossimo quando, sì, quando amiamo Dio. E amiamo Dio amando il prossimo, perché è Dio che ci dice di amare l'orfano e la vedova e il forestiero e tutti, non so, ce n'è un'infinità di queste raccomandazioni in tutto l'Antico Testamento, senza parlare poi del Nuovo. Carità. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Quindi, se non ho un altro Dio, non posso fare neanche di me stesso un Dio. Quindi, nostro Dio è solo quello che si è manifestato, che ha parlato. La carità verso l'amore verso Dio, l'amore verso le sue creature, che chiamiamo il prossimo, gli uomini creati a sua immagine e somiglianza, perché capaci di amare. L'immagine di Dio, l'uomo è capace di amare, per questo gli somiglia, perché Dio è amore. Si può anche dire, o meglio, faccio la domanda, si può anche dire di amare gli animali? Direi che fino a un certo punto sì. Per esempio, se leggete il libretto di Giona, allora il re di Ninive obbliga anche gli animali a far penitenza, a far digiuno, a vestirsi di sacco, anche quelli. Gli animali cosa sono? In fondo sono l'estensione della vita dell'uomo, perché l'uomo vive servendosi degli animali, gli animali da soma per esempio, o gli animali domestici, si serve di loro, oltre che per mangiarli, anche per mangiarli. Le galline non puoi adoperarle per altri scopi, e anche altri animali ancora, o perché ti danno il latte, comunque è qualcosa che fa parte della vita dell'uomo. Quindi un certo amore per gli animali rientra anch'esso nella volontà di Dio e nel comandamento dell'amore. Per cui voi insegnate ai bambini a non farli patire gli animali, quando cercano di torturare i gatti o altre bestiole, insomma voi li sgridate giustamente. E magari vi ricordate di quando lo facevate voi. No, no, voi non l'avete. Sì? Anche quello facevi tu. Vabbè, nel libretto di Giona è abbastanza, forse anche esagerato, ma comunque è bello anche questo. Allora, per vivere la carità, anche qui evitiamo alcune cose. L'indifferenza verso Dio e verso gli uomini, che è facile essere indifferenti, è una tentazione che ci fa star lontani dalla carità. L'ingratitudine, per questo c'è spesso l'esortazione rendete grazie, il rendere grazie spesso fa parte della carità, dell'amore, anche la gratitudine. Quindi evitiamo l'ingratitudine, la tiepidezza, l'accidia, che è un po' una pigrizia spirituale, per non dire l'orgoglio, chiaramente, perché l'orgoglio arriva poi all'odio degli uomini, all'odio anche di Dio, perché l'orgoglio fa sì che ci mettiamo al di sopra degli altri e quindi anche di Dio. È tipico del diavolo, quindi non fa parte della carità, e così tante altre cose. Prendendo sul serio la prima parola, quindi, e mettendo insieme tutto, ci impegneremo, come si è impegnato anche Gesù, ci impegneremo nell'adorazione. Anche Gesù, quando ha risposto al tentatore, cosa ha detto? Adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo renderai culto. Quindi ha fatto eco con quella parola, che era del libro del Deuteronomio, ha fatto eco al primo dei comandamenti. Come si fa ad adorare? Forse ho già accennato. Anzitutto ascoltando. Lo dice il Salmo 95 o 94, sul breviario, che quel salmo che si usa come quelli che dicono il breviario, come invitatorio, come primo salmo della giornata, tutti i giorni, sempre quello. Quello a un certo punto dice: se avessi ascoltato. E poi mette insieme appunto l'ascolto con l'adorazione. Venite prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Allora, l'adorazione è il prostrarsi in ginocchio, ma ascoltando, e non solo con un ascolto superficiale, ma l'ascolto per ubbidire. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà, chi ascolta e fa la volontà del Padre mio. Chi ascolta e fa è per me fratello, sorella e madre. E Gesù, quindi, questa parola l'ha resa propria in maniera al massimo, nell'orto degli ulivi. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. È l'espressione dell'adorazione più profonda, più vera. L'obbedienza a Dio, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa. A Dio piace così tanto l'obbedienza che la premia anche se non è obbedienza a Lui. Volete due esempi? Ve li faccio. Allora, il primo, che l'abbiamo sentito nel Vangelo di oggi. Il paralitico della piscina di Bezzaità, della piscina dei cinque portici, che era lì che aspettava qualcuno, a un certo punto Gesù gli dice: alzati, prendi sul tuo, che coraggio dire a un paralitico alzati. E quel paralitico non sapeva chi era Gesù e non sapeva che lui era Gesù. Era un uomo qualunque per il paralitico. Ha tentato di ubbidirgli e li ha ubbidito, si è alzato. Com'era sta storia? Non lo so. Voi lo sapete? Sì. Diciamo un miracolo. Ma è stato un atto di obbedienza a uno sconosciuto. Ma anche il nostro buon Pietro, a un certo punto, quando era sul lago, che non sapeva cosa fare, era andato a pescare insieme con gli altri sei, e la mattina dopo non aveva preso neanche un pesce, ha fatto fallimento completo. Vedono uno sulla spiaggia, sulla riva, non sanno chi è, e quello gli grida: gettate la rete dalla parte destra della barca. Li hanno ubbidito, era uno sconosciuto e li hanno ubbidito. E si vede che a Dio quest'atto di obbedienza è piaciuto così tanto che ha riempito le reti con i famosi 153 grossi pesci. Quindi l'ubbidienza, anche la nostra ubbidienza reciproca gli uni agli altri, ovviamente non al ladro che ti chiede tienimi la scala intanto che io rubo, quello è un'altra cosa, ma le ubbidienze quotidiane, anche se non sappiamo che è un'obbedienza a Dio, se è un'obbedienza a Dio piace. Perché? Perché l'ubbidienza, per viverla, richiede umiltà. Quando uno ubbidisce è umile. E l'umiltà è la caratteristica del figlio di Dio. Imparate da me, vi ricordate, che sono umile di cuore. Allora, per prendere sul serio la prima parola, adorazione di Dio: adorerai il Signore Dio tuo. Preghiera: chiaro che se Dio è Dio, lo prego. Cosa vuol dire lo prego? Lo lodo, prima di tutto. Dico: sei bravo, sei stato bravo a fare le nuvole così, che stanno su da sole. O i fiori, o le montagne, o le stelle, o il mio naso, tante cose, lodare, e ringraziare anche. Qualche volta lodare e ringraziare sono sinonimi, però ringraziare è più, c'è un motivo. Ti ringrazio perché mi hai amato, perché ci sei, come il bambino che dice alla mamma, non so se il bambino lo dice alla mamma, grazie che ci sei. Qualche volta sì, quando era solo e poi gli si è avvicinata, grazie che ci sei. Così noi possiamo dire a Dio il nostro grazie, non solo perché mi hai dato questa cosa, mi hai dato quest'altra cosa. Quelli sono ringraziamenti interessati. Ma c'è un ringraziamento più bello, disinteressato. Grazie che ci sei e che posso conoscerti e che posso amarti e che ci sei per amarmi, eccetera, eccetera. Preghiera è anche la preghiera penitenziale, la domanda di perdono. Salmo 51. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, perché io sono peccatore nonostante tutto, nonostante tutti gli sforzi, resto peccatore. Allora questa preghiera penitenziale anche è molto bella, così bella che Gesù dice che quello che fa questa preghiera torna a casa giustificato. Ricordate nella parabola quel pubblicano che si ferma in fondo al tempio e si batte il petto, non ha neanche il coraggio di guardare avanti e dice: pietà di me, o Dio, che sono un peccatore. È piaciuta a Dio questa preghiera. Quindi coraggio, quando cantiamo il salmo miserere, pietà di me, o Dio, lui è contento. Perché è questione anche di verità, che siamo peccatori davvero. Non tutti i giorni allo stesso modo, non a tutte le età allo stesso modo, però sempre, tutti i giorni. Non è una bugia quando andiamo a messa e la cominciamo chiedendo perdono. Non è menzogna. Abbiamo proprio bisogno, perché i peccati più frequenti non ci vengono neanche in mente, nemmeno li conosciamo. Quei peccati di comportamento o di parole che sostengono, che fanno parte del peccato del mondo, noi non ce ne accorgiamo. Però il peccato c'è, che lavora e ci tiene distanti un po' dalla bellezza e grandezza dell'amore del Padre. Quindi la preghiera penitenziale è preziosa, è grande, è bella. Poi c'è la preghiera dell'attesa, quella per la quale facciamo gli esercizi spirituali durante tutto l'Avvento. Attendere. Attendo te, Signore, perché se non vieni tu, lo diciamo anche con un canto nei tempi di Avvento, no? Vieni, Signore Gesù, se non ci sei tu, insomma, tutto il mondo va a catafascio. Vieni, che è poi anche l'ultima parola dell'Apocalisse, l'ultima parola della Bibbia, vieni, Signore Gesù. È una preghiera che piace a Gesù, che piace al Padre, perché è come dire: sei importante per me. È segno che degli altri dei non me ne importa niente, perché tu mi appoggio su di te. Gli altri dei, le altre divinità che gli uomini si sono costruiti, o che anch'io magari mi sono immaginato o mi sono costruito, non mi danno, non li attendo, attendo te soltanto. Un po' come Gairo. Vieni a casa mia. E Gesù è andato. Quindi questa preghiera di attesa è una bellissima forma di preghiera. Poi c'è anche la preghiera, quella a cui pensiamo più spesso, quella di intercessione, che è la preghiera che ha fatto, per esempio, Beh, l'hanno fatta tutti. Mosè per il popolo, Abramo per salvare Lot da Sodoma, poi giù e giù i profeti, Daniele, che l'abbiamo letto l'altro giorno anche, e così, così nel Vangelo sentiamo preghiera in intercessione la domanda della Cananea a Gesù: vieni, mia figlia è tormentata da un demonio, salvamela, prega per un altro. La preghiera in intercessione può essere pregare per se stessi, ma anche per gli altri, come quell'uomo che aveva il figlio che con uno spirito che lo buttava nel fuoco e nell'acqua, e gli apostoli non sono stati capaci di far niente, e Gesù ha detto: qui insomma ci vuole la preghiera, niente altro. Quindi quell'uomo faceva preghiera di intercessione per suo figlio, come anche il funzionario del re per il suo figlio che era lontano, perché il funzionario del re è venuto fino a Cana per incontrare Gesù da Cafarnao, 40 chilometri, e diceva: vieni perché mio figlio è Gesù. No, vai tu, io non vengo. No, non gliel'ha detta così. È come dire: se io vengo, ci impiego una giornata, fa tempo a morire. E allora vai, tuo figlio vive, gliel'ha guarito subito, stando lì a distanza. Quindi la preghiera di intercessione può essere fatta e può essere esaudita anche a distanza. E così tante altre volte, adesso io non ho riletto tutti i Vangeli per cercare tutte queste preghiere di intercessione, queste mi sono venute in mente, e dopo ci sono le vostre. Che peso dare alle vostre preghiere di intercessione? Un peso grande, perché Dio vi vede come suoi figli. Quindi le prende sul serio le vostre parole e i vostri desideri e vi esaudisce, se non subito, un po' più avanti, un po' più in là, lo sa lui quando va bene. Comunque è sempre preziosa, è una preghiera anche questa che si oppone alla magia. Se chiedo a Dio e chiedo a Lui con insistenza, è segno che non vado dai maghi. Continuo a insistere con Lui. Oltre alla preghiera, c'è un'altra forma di avvicinamento a Dio, il sacrificio. Il sacrificio. Nell'Antico Testamento erano animali che si offrivano a Dio. La parola sacrificio, una volta ho fatto una ricerca e avevo scoperto, adesso non ricordo più tutti i passaggi, ma che contiene il significato di voler star vicini a Dio. È per questo che si adopera qualcosa di nostro e lo si fa suo. Il sacrificio più grande è quello di Gesù, che offre se stesso. E così noi impariamo da Lui a offrire noi stessi. Per loro io offro me stesso. Ha detto: io consacro me, io offro me stesso. Quindi il sacrificio è l'offerta di sé. Facevate quando eravate piccoli i fioretti, adesso fate i fioroni. Ogni tanto qualche fatica, qualche digiuno di qualcosa, qualche offerta di sé, che qualche volta può essere ancora delle proprie cose, ma soprattutto della propria vita. Del sopportare, per esempio, una persona molesta, soprattutto se ce l'abbiamo in casa. No, non è vero. ma qualche volta chi abbiamo in casa per qualche minuto può diventare persona molesta e allora sopportiamo senza reagire, senza discutere, ma amando. C'è la forma anche di preghiera o di sacrificio che si chiama voti o promesse. Se ne parla anche, sì, nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo. San Paolo si era a un certo punto rasato il capo per un voto che aveva fatto. Noi non sappiamo che cosa, ma per un voto ha fatto andato al barbiere e si è rasato il capo. E quando è, dopo la sua conversione, è arrivato a Gerusalemme, dove c'erano quegli ebrei che lo avrebbero fatto fuori volentieri, anzi lo cercavano per farlo fuori, gli apostoli gli hanno detto: guarda, vai nel tempio e ci sono quattro che hanno fatto un voto, vai tu a pagare per loro, a pagare il barbiere per loro sul piazzale del tempio dove c'era il barbiere apposta per i voti. Così vedono tutti che tu non disprezzi le nostre regole, le regole ebraiche. E lui ha ubbidito, è andato, solo che in quell'occasione lo hanno visto i giudei che venivano dai suoi paesi, dalla Cilicia, e allora lo hanno quasi linciato e quella volta lo hanno catturato e consegnato poi in prigione. Ultimo di questi punti, o dopo l'adorazione, la preghiera, il sacrificio, i voti, i consigli evangelici. Cosa sono? È un vivere testimoniando proprio la preminenza di Dio, che Dio è al di sopra di tutto. La povertà, vivere poveri, la sobrietà, la povertà, è un fidarsi della paternità di Dio. Dio è mio padre, quindi mi fido di Lui, non ammucchio ricchezze, vivo, mi accontento, vivo povero, fidandomi di Dio. È testimonianza che Dio è al di sopra, vien prima che è padre e provvede. La castità è testimonianza che l'amore più grande è quello di Dio, che Lui è amore completo e sufficiente. Quando mi ama Lui, non ho bisogno di altri amori. E l'obbedienza è la testimonianza che Dio è figlio, figlio che vuol dire che ama dicendo di sì, ama ubbidendo, dicendo: eccomi, io vengo per fare la tua volontà. Questo è l'atteggiamento del figlio, come dice il Salmo e poi ripetuto nella lettera agli ebrei, e ripetuto da Gesù chissà quante volte, ripetuto anche dalla Madonna quando ha detto: eccomi, sono la serva del Signore. Questa obbedienza è uno dei tre, il primo, il più importante, dei consigli evangelici, una testimonianza che l'amore di Dio è anche amore ubbidiente. La prima delle parole, quindi non avrai altro Dio all'infuori di me, è alla base di tutte le altre, le contiene già tutte di per sé. Basterebbe questo. Gli altri 9 comandamenti potremmo dire che sono superflui. No, come si può dire? Non superflui. Sono una spiegazione del primo. Come faccio ad amare Dio al di sopra di tutto? Come faccio a ritenerlo l'unico? Ecco, non nomino il suo nome in vano, osservo il suo giorno, eccetera, onoro il padre e la madre. Sono tutti modi con cui si vive il primo comandamento. È la versione dell'Antico Testamento di quello che ritorna, che c'era, ma è ritornato nel nuovo: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. In fondo, anche Gesù, vediamo, quando prega nel cenacolo, all'ultima ora, prima di scendere al di là del cedro nel Getsemani, in quella preghiera cosa dice? Io ti ho glorificato sulla terra. Gesù ha osservato il primo comandamento. Ti ho glorificato qui su questa terra, ho, come dire, manifestato la tua gloria. Ho manifestato il tuo nome agli uomini. Ho manifestato il tuo nome. Ho fatto vedere con la vita sua il nome, cioè la realtà dell'amore del Padre. Io li custodivo nel tuo nome, li difendeva perché restassero nell'amore del Padre. Io ho dato loro la tua parola. Ecco come Gesù riconosce di aver vissuto il primo comandamento. Come vi ho detto, il primo comandamento suona nel catechismo: non avrai altro Dio all'infuori di me. E questo è un po' una professione di monoteismo, cioè c'è un Dio solo. La formulazione dell'Antico Testamento, del libro dell'Esodo: non avrai altri dei di fronte a me. Allora qui non è monoteismo, ci sono altri dei, ma tu non avrai altri dei di fronte a me. Allora l'hanno chiamato monolatria, adorare e servire uno solo, riconoscere come Dio uno solo di tutti lì. E riconoscerne uno solo vuol dire non far miscugli, non accettare sincretismi, si chiamano così, quando uno prende la fede cristiana, però dice, però anche Buddha aveva questa cosa bella, la viviamo anche quello. Sì, la reincarnazione è meglio, allora la prendiamo anche quella, io credo. Allora mettiamo nel credo delle varianti, sincretismo. Questo è un'offesa grande, è un buttar via del tutto la prima delle 10 parole. È come dire: tuo Dio, quando hai detto così, eri ignorante, io sono più intelligente di te, perché ci metto insieme anche altre cose. Non a noi, Signore, non a noi, c'è un Salmo 115 che continua a dire, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, perché ci sei tu solo. Le altre divinità hanno piedi, ma non camminano. Hanno occhi, ma non vedono. Hanno orecchi, ma non sentono. Hanno mani, ma non palpano, eccetera. Tutto quel bel salmo lì, che è una proclamazione, uno sviluppo della prima delle 10 parole. Dobbiamo stare attenti che, forse ve l'ho già detto, però non ho più memoria perché dopo 4 ore, a questo monoteismo c'è un Dio solo. Allora, quando incontrate un musulmano, la prima cosa che vi dice: c'è un Dio solo. E voi dite, rispondete, sì, è vero. Solo che in quel momento lì, voi, agli occhi del musulmano, abbiurate la vostra fede. Perché lui intende che quel Dio solo è il suo, è Allah. Quel Dio che non si può conoscere, quel Dio che ti tratta come un padrone il servo, non come un padre il figlio. Quindi non è quel Dio che pensi tu, è un altro. Quindi quando un musulmano ti dice c'è un Dio solo, tu puoi dirgli quale? Quello che perdona, quello che ha Gesù come figlio, quello che ci vuol bene come fossimo suoi figlioli, o un altro? E allora vedrete. Dobbiamo lasciarci imbrogliare e non imbrogliare, perché se noi diciamo sì, è vero, c'è un Dio solo, lui pensa al suo e pensa che noi la nostra fede l'abbiamo buttata via. Di sicuro vi è già capitato questo. All'inizio anch'io ci sono cascato anch'io più di una volta, finché non ho avuto occasione di sentire o di leggere o di approfondire questo argomento. Dopo questo comando viene subito nel libro dell'Esodo e anche del Deuteronomio questo: non ti farai idolo né immagine. È un completamento del non avrai altro Dio. E com'è, da dove salta fuori un altro Dio? È quello che puoi farti tu, che puoi farti tu con le mani o con la testa, con l'immaginazione. Non ti farai idolo né immagine di alcuna cosa di ciò che è lassù in cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque. Non ti prostrerai davanti a quelle cose e non le servirai. Di per sé questo comando non è di non avere immagini, ma di non adorare immagini. Perché diceva così Mosè, o Dio a Mosè, o al popolo di Mosè? Perché i popoli che c'erano intorno al popolo ebraico avevano tutti delle divinità scolpite, delle immagini, che potevano essere immagine di uomo o di mezzo uomo o di un busto o di un animale, serpente, ricordate il faraone che ce l'aveva, o il leone o l'aquila, i romani, o ancora gli egiziani, il gatto. Insomma, tutti gli animali sono buoni per farti un idolo. Non ti farai. Proprio quando Mosè è sceso dal monte con le 10 parole, si erano appena fatti l'immagine del vitello d'oro. Ve l'ho già accennato. Il vitello, cioè il torello, il toro, la forza, la potenza, l'oro, la ricchezza. Quindi è l'adorazione della potenza, del potere e della ricchezza, dei soldi, dell'oro. Non ti farai idolo né immagine. Una lunga precisazione, proprio per evitare queste idolatrie che erano pane quotidiano per gli altri popoli. E se gli ebrei avevano contatto con questi altri popoli, facilmente si lasciavano corrompere, come noi adesso facilmente veniamo corrotti dalla mentalità del mondo. Quindi ci vuole una vigilanza per questo. Perché io, il Signore tuo Dio, sono geloso, continua, che punisce la colpa dei padri nei figli, fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma usa misericordia fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ecco, quindi anche questa parola è detta per aiutarci a rimanere fedeli. Quindi se tu sei fedele a Dio, i tuoi nipoti, bisnipoti per mille generazioni saranno benedetti. Se invece tu sgarri e segui qualche idolatria, i tuoi figli, i tuoi nipoti e i tuoi bisnipoti ne hanno danno. Non fino a mille generazioni, basta tre o quattro. È un avvertimento, un aiuto per la nostra vigilanza e fedeltà. Alcuni hanno preso, gli ebrei hanno preso questo prolungamento della prima parola come un comando a non avere immagini. Quindi gli ebrei, quelli osservanti, non usano guai le immagini. Da loro hanno imparato i musulmani. Guai immagini. Se fanno degli ornamenti, li fanno con le scritture, che loro hanno quella scrittura che si adatta per fargli rigori, far disegnare come fiori, o eccetera. Però guai immagini. Quando i musulmani sono arrivati nell'impero bizantino, dall'Arabia, hanno fatto presto a salire su in Siria e avanti, e gli imperatori bizantini e quella gente, insomma, per non dispiacere a loro, per poter in qualche modo andare d'accordo, almeno le immagini via. E allora c'è stato un secolo e mezzo di iconoclastia, distruzione delle icone, che le icone c'erano già dall'antichità, forse non nel primo secolo, ma dopo, nelle catacombe troviamo già dei segnali, delle pitture, perché i cristiani hanno detto: se noi, chi vede Gesù vede il Padre. Gesù, Filippo quella volta lo vedeva in carne ed ossa davanti a sé, quindi possiamo disegnarlo. Quindi possiamo essere aiutati da un'immagine a ricordarci degli insegnamenti di Gesù o di com'è Lui, la sua presenza e il suo modo di essere nei nostri riguardi. C'è stato un secolo e mezzo e ci sono stati dei martiri, imperatori d'Oriente e altri che hanno fatto proprio questa cosa, hanno eliminato, e ci sono state lotte furibonde per un secolo e mezzo, con gente, monaci, addirittura monasteri interi, uccisi tutti i monaci perché veneravano le icone. Finché San Giovanni Damasceno prima, e poi un concilio che è stato radunato a Nicea, il secondo concilio di Nicea, nel 787, partendo da questa riflessione dell'incarnazione, che Dio è diventato uomo, è venuto in mezzo a noi, e l'apostolo Giovanni dice: noi lo abbiamo visto, udito, toccato, e lo abbiamo, insomma, ci siamo vissuti insieme. Quindi, partendo da questa verità e l'altra anche, che le immagini di Gesù possono aiutarci a ricordare la sua presenza, sono riusciti a formulare questo, che noi adoriamo non l'immagine, cioè non adoriamo il legno e il colore rosso, il colore azzurro, il colore verde con cui sono dipinte le icone, ma adoriamo il prototipo, colui che è raffigurato, ma che non è lì nel legno, che adoriamo o veneriamo, se è la Madonna o se sono i santi, veneriamo non il legno, ma il prototipo, quello di cui il legno ci parla. Perché in fondo, che differenza c'è tra un libro e un'immagine? Il libro è inchiostro su carta o su pergamena, vatte la pesca, e tu devi lavorare con la tua mente per capire, per leggere, eventualmente tradurre quelle parole. Tradurle per te, cosa vuol dire quella parola, quella frase, per me e poi per gli altri. Hai l'immagine, fai lo stesso lavoro. Forse un po' più facile, invece che vedere parole, vedi una figura e tu la traduci per te. È come leggere la Bibbia. Se ci pensate un po', vedete che è un lavoro più facile guardare l'immagine che leggere un libro, perché l'immagine la fai tu che parli in italiano, che leggi in italiano e che canti in italiano, ma te la può leggere anche un tedesco che non sa l'italiano, un cinese che non sa l'italiano. Invece la scrittura non è così, è più faticosa la scrittura. Allora c'è stato questo periodo, ma con l'aiuto appunto di San Giovanni Damasceno e di questo concilio si è arrivati a distinguere, a fare questa distinzione, che non è facile, distinguere l'icona dal suo prototipo. Tu vedi quel quadro, tu veneri San Giovanni Battista, ma non quella carta lì o quella tela lì. San Giovanni Bosco è in paradiso, lui non è lì, a meno che il paradiso non arrivi a comprendere anche tutta la nostra sala qui, va bene, ma se quello casca giù, si rompe il vetro, si rompe la cornice, si rompe anche la carta o il coso, noi non piangiamo e non ci sentiamo meno devoti. È lo stesso lavoro che ce n'è voluta per distinguere il peccato dal peccatore. Il peccato bisogna odiarlo, ma il peccatore bisogna amarlo, salvarlo, perché Dio lo ama. C'era un santo che ha scritto: i santi, non c'è nessuno più dei santi che hanno odiato il peccato, ma nessuno più dei santi che hanno amato i peccatori. Quindi la differenza tra peccato, essere capaci di distinguere, così distinguere anche l'immagine dal suo, da colui che è rappresentato. Se ne è occupato di questo anche San Tommaso d'Aquino nei suoi grandi scritti, quando dice che il moto del cuore che noi abbiamo verso un santo tende alla realtà rappresentata, non alla materia con cui è rappresentata, non alla carta e ai colori, ma alla realtà che viene rappresentata. Ho finito, non mi accorgevo che passava il tempo. Ha detto che anche se fosse di 2 ore, già che è venuta giù, ha fatto un lungo viaggio così, che valga la pena. Come Monsignor Di Bardoni ve l'ho raccontato quella volta, Monsignor Libardoni, non mi ricordo il nome, era in Perù, era di Levico oriundo ed era in Perù, però su per le Ande, e quando si muoveva dalla diocesi di Huari, dalla città di Huari, andava col cavallo, perché non c'erano altre né strade né altri mezzi di comunicazione, tanto che quando è venuto per il concilio si trovava sempre, quando si sedeva sul suo scranno, sempre da solo. Perché? Perché il suo mantello sapeva di cavallo. Gli altri vescovi vicini scappavano quando arrivava lui. E veniva in seminario a raccontarci un po' di... E una volta ci ha raccontato, mi ricordo questo, ma stavamo lì ore ad ascoltarlo, davvero. Eravamo contenti quando veniva, perché saltava qualche ora di scuola. Una volta, o forse più volte, è andato su per queste Ande col cavallo a celebrare la messa la domenica. E allora comincia a fare la predica, e fa una predica di un'ora. Alla fine dice: adesso basta, saranno tutti stufi, e ha smesso. E la gente: padre Sito, continua ancora? Abbiamo camminato tutta la notte, non vale la pena per un'ora sola. Allora, anche voi penso, venite da lontano, non vale la pena per pochi minuti o per...